Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Con l'occhio aperto lo vedeva schizzare imprendibile già fuori di tiro. Il re lo aveva vinto un'altra volta. Il branco vedeva correre a valanga verso di loro in pieno giorno, al sole, il loro re. Non potevano accorgersi dell'uomo. Ogni camoscio si fermò dov'era a guardare la novità speciale del loro signore delle tempeste uscito allo scoperto incontro a loro. Il re non li raggiunse. Si fermò all'improvviso, si impennò sulle zampe davanti e tornò indietro. Scalò un sasso appuntito, piantato su uno sfasciume di rocce appese al vuoto, e restò lì. Era il giorno perfetto. Non si sarebbe più battuto contro nessuno dei suoi figli e non doveva aspettare l'inverno per morire. Aspettò lì, fermo, impettito, la palla da 11 grammi che gli passò dall'alto in basso il cuore. Morì prima di sentire il fragore dello sparo, una martellata contro la lamiera del cielo. Cadde dalla cima del sasso e rotolò verso i camosci. Qui l'uomo vide una cosa che mai era stata vista. Il branco non si disperse in fuga. Lentamente fece la mossa opposta. Le femmine prima, poi i maschi, poi i nati in primavera, salirono verso di lui, incontro al re abbattuto. Uno per uno chinarono il muso su di lui, senza un pensiero per l'uomo in agguato. Toccarono con le corna, una spinta leggera, il dorso fulvo e spessito del padre di tutti loro. Le femmine appoggiarono due colpi. I piccoli sfregarono timidi i loro primi centimetri sul mantello invernale già scuro del loro patriarca. Niente era più importante per loro di quel saluto. L'onore al più magnifico camoscio mai esistito. L'uomo guardava, l'arma ancora in spalla, il corpo sui gomiti. Abbassò il fucile. La bestia lo aveva risparmiato. Lui no. Niente aveva capito di quel presente che era già perduto. In quel punto finì anche per lui la caccia. Non avrebbe sparato ad altre bestie. Il presente è la sola conoscenza che serve. L'uomo non ci sa stare nel presente. Si alzò e scese lentamente alla bestia uccisa. Bassa sopra di lui aspettava una schiera di ali, mentre da occidente veniva incontro il fronte della neve, preceduto da una macchia di nuvola nera.
L'uomo arrivò sul re. Il branco era ancora vicino a guardare. La più aspettata vittoria era gemella uguale di una sconfitta mai conosciuta prima. Disprezzò l'istinto che gli aveva allineato il tiro. Gli venne uno sputo in gola e un'acqua al naso, mentre gli occhi si erano appannati. Ladro di vita indomita, sovrana, lasciata incustodita sotto il sole dal padrone di tutto, a meno che la custodia non toccava proprio a lui che si faceva ladro. Toccava a lui difendere. Contò gli anelli delle corna, gli anni accumulati a cerchio, valevano più dei suoi, aveva ucciso un vecchio. Una fitta alla spalla sinistra accusava il rinculo. Era in ginocchio, sopra il re dei camosci che guardava lontano, oltre di lui, occhi abituati al cielo. L'uomo si voltò a guardare in quella direzione, vide solo ali nere in attesa del pasto delle viscere. Obbedì a quelle, si scorciò le maniche e con il coltello aprì il ventre del camoscio. Scavò dentro la tana della vita e la sparse che svaporava calda, per ultimo il cuore. La mossa ripetuta centinaia di volte insanguinò il braccio fino al gomito. decise di non lasciarlo lì, prendendo solo il ciuffo di schiena e le corna. Anche se quella carne era inservibile, non la volle lasciare allo scempio delle ali nere. A loro spettavano le viscere. Il re dei camosci non doveva finire con gli occhi beccati dai gracchi. Decise di caricarselo e portarlo via da qualche parte per seppellirlo dopo avergli preso il trofeo. Non avrebbe sparato più. Sapeva adesso cosa raccontare alla donna. Provò a sollevare la bestia, mai una così pesante. In ginocchio strinse prima le due posteriori, poggiandole su una spalla, poi cercò di buttarsi il resto del corpo sulla schiena. Ci vollero due colpi violenti per assestare la bestia sulle spalle, le zampe a pendere sul petto. Prese il fucile e si incamminò in discesa a passi corti con il fiato schiacciato. Il branco assisteva immobile. Gli uccelli in volo stavano ad ali ferme. Svoltò e non fu più in vista tra le rocce e i mughi. La testa magnifica del re pendeva da una sua spalla e dondolava. Una campana suonò tra i suoi passi pesanti, quella di mezzogiorno, ma si persero in aria dei rintocchi. Si fermò, affannava. Restò in piedi per vedere se riusciva a prendere fiato o se doveva posare la bestia per riavere forza. C'era da raggiungere un nevaio a nord, dove il camoscio si sarebbe conservato bene. Poi sarebbe salito con una pala per scavargli una fossa. Rimase in piedi, con la bestia addosso, a sentire se il corpo ce la faceva. Una farfalla bianca gli volò incontro e intorno. Ballò davanti agli occhi dell'uomo e le palpebre gli vennero pesanti. Le gerle piene di legna, le bestie portate sulle spalle, gli appigli tenuti con l'ultima falange delle dita, il carico degli anni selvatici gli portò il conto sopra le ali di una farfalla bianca. Guardò il volo spezzato che gli girava intorno. Dalla spalla pendeva la testa rovesciata del camoscio. Il volo andò a posarsi sopra il corno sinistro. Stavolta non poté scacciarla. Fu la prima aggiunta al carico degli anni, quella che lo sfascia. Si incupì il respiro, le gambe si indurirono, il battito di ali e il battito del sangue si fermarono insieme. Il peso della farfalla gli era finito sopra il cuore, vuoto come un pugno chiuso. Crollò, con il camoscio sulle spalle, faccia avanti. Li trovò un boscaiolo in primavera, uno sull'altro, dopo un inverno di neve gigantesca. Erano incastrati da poterli separare solo con l'accetta. Li seppellì insieme. Sul corno sinistro del camoscio era stampata a ghiaccio una farfalla bianca.